Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Risposero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore gli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa, poi, i discepoli lo interrogavano di nuovo su quell'argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne spose un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Le letture di questa nostra messa domenicale meriterebbero molto spazio per essere un po' commentate. È uno dei punti più ricchi del Vangelo ed è anche uno dei punti che purtroppo è stato svalutato completamente. Già vedo dalla traduzione che vi ho letto, i traduttori hanno molto piallato, molto aggiustato, hanno espresso più la loro opinione, a mio parere, che quella che sta scritto qui dentro. Questa è una grande catechesi che viene fatta nel Vangelo, sapete su che cosa? Sull'unità. E in questo senso si svolgono le tre letture della Messa. Non è bene che l'uomo sia solo. Questa frase l'avete sentita nella prima lettura. Gli farò un aiuto che lo porti in avanti. Non è bene che l'uomo sia solo. Stranamente questa frase, la prima detta da Dio sull'uomo, non l'ho mai trovata in un trattato di morale. Nessuno prende questa base. Eppure questa è la prima regola morale. Non è bene che l'uomo sia solo. E non significa a questo punto non è bene che l'uomo sia solo, si deve sposare, come poi conclusero gli ebrei, per cui era, nel mondo giudaico era un peccato mortale non sposarsi e non mettere al mondo dei figli. Per cui Gesù Cristo, che non appare sposato, era un uomo che andava contro la legge. Non è questo il senso. Gesù Cristo, il Dio nella Genesi, voleva dire una cosa fondamentale. Noi non siamo nati per essere isolati. Ci isoliamo nella nostra psicologia umana, ma noi siamo nati per essere comunione. E questo fatto, questo è il regno di Dio, fare la comunione, essere cellule dello stesso corpo, sentirsi partecipare a tutto il mondo e che tutto il mondo partecipa in noi. Significa prendere la nostra mortalità, la costola, la famosa costola, questa realtà ossificata della nostra persona, e Dio la trasformerà in una cosa bella, nella donna, attenzione, non nella femmina, nella donna, che è un nome, una cosa a parte. Ciò significa che Dio ci apre un mondo nuovo davanti, perché quel mondo lo possiamo costruire noi con la piccola nostra mortalità, la nostra costola, e allora ce lo porteremo appresso. Quante volte voi, quando parlando con voi, mi si chiede: ma io vedrò più i miei figli, io vedrò più mio marito, mio padre, che sono passati all'altra vita? Io vi devo rispondere con le parole di Dio. Se tu sei stata in comunione con tutto ciò, tu lo ritroverai tutto quanto intero. Ecco la speranza del cristiano. Questo è la comunione. Pensate a voi che siete madri, che avete concepito e partorito i figli. Non ve li portate ancora dentro di voi. Quella è la comunione. anche se questi figli vi trattano male, vi mandano via, eccetera, perché voi li sentite che appartengono alla vostra vita e così non li perdete mai. Non li perderete né su questa terra né nel regno di Dio. Perciò questo discorso, qua è stata tagliata anche la testa, perché dice Gesù parlava alle folle e vennero i farisei. Poi dice si incontrarono in casa, poi si incontra con i bambini. Sembrano tre cose scombinate fra di loro. E infatti quando andate a leggere un commento di questi testi all'interno di un libro di teologia, qua l'hanno legato insieme. Ma che c'entra il discorso con la famiglia, con il discorso con dei bambini, eccetera, eccetera. E così è nata poi quella forma di papismo di Gesù Cristo con le braccia aperte, tutti i bambini, così è nata quella specie di asilo infantile che molto spesso sta nelle chiese, tutti i ragazzi che fanno un sacco di chiasse, che fanno questo, ma noi dobbiamo chiamare i bambini a Cristo. Quali bambini? Bambini, ve l'ho detto 100.000 volte, in greco significa guaglione, significa servo, chi serve, chi fa qualche cosa. Allora proviamo velocemente, perché ovviamente il tempo stringe sempre, proviamo a leggere questa catechesi in una maniera diversa. Scordatevi un po' il matrimonio, perché i canonisti sono afferrati queste tre frasi e il matrimonio è così, Gesù ha voluto che siete uniti, l'indissolubilità, non potete sciogliere. Lasciate perdere, questo è molto marginale in questo passo. Qua Gesù sta facendo un discorso molto profondo e dice voi dovete badare fondamentalmente all'unità. Gesù diceva che voi siate una sola cosa, come io e il Padre siamo una sola cosa. Questa dovrebbe essere la logica del cristiano. Diciamo tante cose nel credo e ci scordiamo di dire che noi cerchiamo l'unità. Ma riflettete sulla nostra vita di cristiano e vi accorgerete che ognuno vive da cristiano per conto proprio. Perciò io sono contro quel bizzochismo ufficiale che sta nelle chiese, per cui noi preti siamo sempre contornati da un gruppo di bizzocuni. E quelli che chi pensano? Ognuno ha i fatti loro. Fanno vedere che amano Dio, ma in realtà pensano ai fatti loro. Sono singoli, sono monos, come dicevano i greci. E a qua la parola di Dio? Non è bene che l'uomo sia solo. Deve essere in comunione. Questa, vedete, è la regola del cristianesimo. Troppe chiacchiere noi facciamo, troppe regole, troppe cose. Fate questo, non si fa quello, e quello è buono, e quello è sbagliato. E poi ci dimentichiamo la cosa essenziale. Quella che già nel catechismo biologico, nelle nostre cellule sta scritto, per cui vi ho fatto prima l'esempio di una madre che ha concepito un figlio. Quella non la cancella nessuno. E lì Dio ci ha segnato, perciò dice il testo, state attenti che praticamente Dio li fece maschio e femmina per indicare proprio che la tensione naturale, qua abbiamo fatto un'altra polemica se maschio e femmina significano i due generi, eccetera. Per me questa è una lezione riduttiva, completamente da mettere un po' da parte. Dio ha voluto dire guardate, guardate il mondo, guardate come siete fatti e vi accorgerete che fra l'uomo e la donna vi è una forte tensione attrattiva e che l'uomo e la donna tendono ad unirsi. E che l'amore fra un uomo e una donna rappresenta per tanti il culmine della propria vita interiore. Ebbene, questo Dio vi ha insegnato. Allora quello è un segno. Se voi vedete due ragazzi che si vogliono bene, che stanno insieme, inteneriscono il cuore, è bello in quel momento vedere due persone che trovano comunione fra loro. Perciò noi ci irritiamo quando lo vediamo, vediamo che questa unione, che questa comunione di un cuore solo e un'anima sola, come si dice, si sporca in cento modi in questo nostro mondo. Ma l'amore è una cosa bellissima. Ebbene, quello ha insegnato il nostro Signore. L'ha insegnato attraverso l'uomo e la donna, il maschio e la femmina. Non per dire i sessi sono due, no, per dire guardate il mondo. Guardate il cuore di una madre e capirete l'unità. Guardate le due persone che si amano e scoprirete che in fondo a voi c'è il desiderio della comunione. Guardate un padre, una madre e un bambino che si è nato da loro e scoprirete la comunione in un altro senso. A me mi colpisce sempre vedere certe volte un omaccione bello grande, casomai la donna un po' più piccolina di lato, e in mezzo a loro un'anima di Dio non più alta di un metro, il quale li comanda, con la forza dell'amore. Loro lo tengono per mano e lo devono portare. Quindi no, voglio il palloncino, no, voglio questo, no, dammi il gelato. E loro stanno lì a obbedire. E noi nel vedere quella realtà, non pensate a cose oleografiche, facciamo le belle fantasie, le letterature sull'argomento, pensate a vedere qualcosa che noi dovremmo realizzare nel mondo, non solamente col nostro figlio, col nostro bambino, ma con tutto il mondo. Eppure guardate, è deludente vedere come noi cristiani nel mondo non portiamo l'unica cosa che dovremmo portare, l'unità, la comunione. Capite? Perciò stiamo degradando, c'è poco da fare, troppe regole, troppi libri, troppi documenti, troppe cose, e poi al fondo non c'è sta questo. Ma pare proprio quelle scene ridicole in cui le madri, io mi viene a ridere quando vedo certe donne che con i figli sono tutto carino, vieni qua, amore di mamma, eccetera, eccetera. Ma poi se ne fregano rotondamente dell'educazione di quei figli, di farli crescere nella loro vita. Questo è l'insegnamento del cristiano. E quindi Gesù Cristo in questa prima parte pone proprio questo problema. Sta parlando alla massa delle persone, arrivano questi signori che vivono da soli, perché vedete, i farisei erano come i monaci di oggi, cioè ognuno di loro viveva per la perfezione propria personale. Come tanta gente oggi che dice, io mi dico il rosario, mi faccio questo, vado alla comunione, lui si sente buono. Così erano i farisei. Cioè, i farisei stanno oggi, non solo allora. E allora quelli si accostano e dicono, scusa, ma noi possiamo allontanarci dagli altri, abbandonare, non divorziare dalle nostre mogli come leggiamo noi, possiamo noi separarci e dividerci dal mondo. E quanta gente intorno a voi è separata? Ma no, mi riferisco al matrimonio, mi riferisco che in una casa i fratelli molte volte sono separati fra di loro, nella parentela si è la separazione, nella società c'è la separazione, nei nostri condomini c'è la separazione. Questo vengono a chiedere i farisei. Noi possiamo campare la vita ognuno per conto proprio? Visto che Mosè ci ha detto che gli altri, le nostre mogli, termine generico, noi le possiamo cacciare via. E Gesù Cristo risponde quello che vi dicevo poc'anzi, diceva, ma non avete notato che Dio ha fatto il maschio e la femmina proprio per insegnarvi che la cosa bella è l'unione, la cosa bella è la comunione? Ecco, questa è la prima realtà della nostra catechesi, primo punto. Il secondo punto, vedete, si cambia registro. E quando furono a casa i discepoli domandavano. La casa, nel Vangelo, è questa. E allora è come se dice, nell'ambito della Chiesa, nell'ambito dell'Assemblea, i discepoli, pensate a me in questo momento, domandano a Gesù Cristo, ma noi che dobbiamo fare? E Gesù Cristo fa un discorso molto semplice. Voi sperimenterete con la vostra comunità quello che gli altri sperimentano nel mondo. Quindi, come nel mondo purtroppo anche chi vuole fare comunione si trova preso a calci, anche chi vuole unirsi con gli altri si vede rifiutato, anche voi sarete rifiutati dalla comunità. Cioè, io sto qua e molti di voi diranno che chiacchierone è questo, ma che va parlando, vuol fare una bella cosa e mi critica, qualcun altro verrà, qualcun altro si ma lascio perdere e via discorrendo. Questa sarà la vostra storia, dice Gesù Cristo ai suoi discepoli. Voi entrerete nelle assemblee, nei gruppi ecclesiali, e lì voi sarete rifiutati. Ma voi ve le siete sposati quella cosa, voi vi siete uniti a loro, voi siete in comunione con loro come una madre con i propri figli, voi siete in comunione con loro per modo che non li potete lasciare. Ecco, io sono saldato con voi, perché nel giorno che sono stato ordinato io ho sposato la comunità. Questo non si fa più vedere perché noi preti abbiamo espropriato tutta la liturgia, ma prima si vedeva bene. Il sacerdote sposa la comunità. Dovremmo noi portare la fede al dito per dire mi sono sposato voi. Sposare nel senso che vi ho unito indissolubilmente alla mia vita. cioè la mia vita dipende dalla vostra vita. Più voi vivete, più io vivo. Meno voi vivete, meno io vivo. Questo è quello che Gesù Cristo insegna. E vedete che praticamente, anticamente per i vescovi, che sono, diciamo, l'espressione più manifesta del sacerdozio, il vescovo doveva mantenersi sempre celibe, anche nella Chiesa greca, vedete, per dire: io ho un amore indiviso per la mia comunità, non è che posso vivere con amore con mia moglie fisica e poi dopo con voi. I preti sono sposati in Grecia, ma i vescovi no. E i vescovi restano legati tanto che alla fine li chiamiamo vescovi emeriti, non fanno più niente, non hanno nessuna funzione, ma li teniamo legati alla Chiesa, perché essi sono legati alla Chiesa. Sono sposi della Chiesa, e così noi sacerdoti. E quindi dice: né voi né la comunità può allora giocare su questo concetto di unità. Io non posso dire: ma che parrocchia mi avete dato, ma che gente mi avete messo avanti, che non capisce niente, che non vuole fare niente, e via discorrendo. Ma non posso andarmene. Se vado, come dice, divento adultero. E voi non potete dire: sto prete non ci piace, per piacere mandatelo, portatemene un altro, perché Gesù Cristo siete adulteri anche voi. Ecco la storia del matrimonio che sta qua sotto. Cioè, noi siamo legati insieme. Voi mi dovete sopportare, io devo sopportare voi, perché so che voi siete me e io sono voi. Questa è la bellezza del rapporto fra sacerdozio e popolo. E qua Gesù Cristo lo dice nella casa, cioè nel posto dove stanno discutendo, perché quella è la Chiesa. Ultima, bruciamo questi ultimi minuti, la domanda che viene a quel punto, dice: ma come lo facciamo tutto questo? Come farò io a sopportare voi e voi a sopportare me? Com'è che io riuscirò a sentirvi parte della mia vita e voi ugualmente parte della vostra vita? In una maniera sola, dice Gesù Cristo: fatevi servi gli uni degli altri, come io ho servito voi, voi servite gli altri. La forza dell'unione, dice Gesù Cristo, non sta nella buona volontà, nei titanismi spirituali, non lascio, io sto qua, resisto, faccio. No, no, la forza sta nel farsi servo dell'altro. Se noi riusciamo a farci servo di chi abbiamo intorno, sia la nostra famiglia, sia il luogo di lavoro, sia la politica, dove volete voi, allora terremo la forza di poter dire: io sto in comunione. Perché quando si serve non si aspetta remunerazione, quando si serve non si aspetta: sì, ma io ti ho dato questo e tu che mi hai dato? Quello che normalmente in tutte le famiglie si sente dire: sì, ma io ho dato questo a mio marito a me non dà niente. Ma chi serve non dice questo, dice: tanto io so servo, devo fare quello che devo fare, lo fa. E la forza dell'unità è questa, fra me e voi, fra voi e i vostri fratelli, fra voi coniugi, fra voi politici, fra tutti quanti. Stiamo sempre, vedete, meditando: non è bene che l'uomo sia solo. E allora Gesù Cristo dice: per avere la comunione di Dio, servite. E allora dice: che cosa succede? Come lo possiamo sapere? E qua vedete la scena dei famosi bambini. Allora a quel punto gli portarono davanti, gli dicevano: allora il vicano, qua sta gente che vuole servire, non i bambini che facevano il chiassetto, il chiasso all'avanti, ma qua c'è gente che vuole servire. I discepoli, che pensano sempre al potere, al comando, purtroppo vecchia tabbe ereditaria, e dicono: ma eravate da torre, non qua comandiamo noi. E Gesù Cristo dice: lasciate che le persone che vogliono servire vengono a me, perché di loro è il regno di Dio, sono loro che realizzeranno qualche cosa. Cioè la Chiesa, il regno di Dio non lo realizzerà mai la Chiesa organizzazione, il regno di Dio lo realizzano coloro che sono fatti servi. E perciò io vi cito sempre Madre Teresa di Calcutta, che teniamo a portata di mano, invece di citare qualche santo da calendario. E quella si è fatta serva, e quella ha trovato il regno di Dio, ha fatto comunione, vedete, con i poveri della strada. E non ha chiesto mai niente, perché infatti lei serviva. Non c'era scambio contrattuale. Ecco che allora questa scena diventa splendida. perché Gesù dice: non impedite che coloro che vogliono servire, si chiamino come si chiamino, possano venire da me. E allora che fa? Vedete, li benedice, impone loro le mani, è un gesto di ordinazione. E in quella parola mani poi nascondono gli evangelisti una cosa ancora più bella. Keiras, dice il testo greco, ma se uno divide chi è Eiras, significa e li costituì nelle sue assemblee, quelle del Cristo. Vedete, questo passo allora diventa un passo molto bello. Ed è la esplicitazione del primo racconto. Dio disse all'uomo: non è bene che tu resti un individuo, apriti. Apriti con il mondo, e gli costruì intorno gli animali. Apriti con tutta la terra, ma alla fine io ti consentirò di aprirti a qualcosa di molto più bello. La donna, che non significa la femmina, cioè voi. E io mi apro a Dio, costruisco il regno di Dio, se mi faccio servo vostro. Allora vedete, sta quella frase che non ha significato: l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, che praticamente non si è mai realizzato nel nostro mondo, perché sembra la donna che ha abbandonato il padre e la madre e è andata con l'uomo. No, perché la donna è la femmina, quella è la femmina, chiamiamo. Ma io devo lasciare la mia famiglia, devo lasciare la mia attività, devo lasciare me stesso per farmi comunione con voi, perché voi siete la donna. Ecco, questa è una grossa catechesi, meriterebbe logicamente uno studio un po' più profondo, però mi auguro di avervi trasmesso perlomeno un'idea. Se volete sentirvi cristiani, cercate l'unità e cercatela attraverso il servizio. Allora scoprirete la comunione, per cui alla fine amerete anche i vostri nemici, perché li avete fatti diventare corpo del vostro corpo, anima della vostra anima.